poter facilitare e moderare un incontro che è centrato sulla parola dialogo. E chi mi ha chiesto di assolvere a questo compito oggi mi diceva: ma non il dialogo come strumento, il dialogo come dato permanente della condizione umana. Quindi questo è un incontro sul metodo. E ovviamente l'occasione è anche quella di una riflessione aperta sul valore storico di un viaggio che Papa Francesco ha svolto negli Emirati Arabi Uniti, ma che è solo un appuntamento appunto all'interno di un processo di dialogo molto importante con l'Islam, un dialogo più generale tra Oriente ed Occidente che ci chiama tutti in causa. La mia è un'associazione che vive il proprio impegno in una dimensione interamente laica. Ma questo documento, che è uscito dall'incontro tra Papa Francesco e l'imam di Al-Azhar, è importantissimo per noi. È molto bello, appunto, rileggendolo, notare che in conclusione il Papa e l'imam auspicano che questa dichiarazione sia un invito alla riconciliazione, alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi, scrivono, tra i credenti e i non credenti e tra tutte le persone di buona volontà. Sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e l'estremismo cieco. Appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni. Ecco, per noi, anche come nel mondo dell'associazionismo, che vive un impegno qui in Italia per il disarmo, un impegno contro il razzismo, contro l'intolleranza, per noi è anche molto importante che questi grandi capi spirituali abbiano identificato tra le ragioni principali della povertà, delle guerre, delle afflizioni, ecco, come prima ragione di queste piaghe dell'umanità, loro decidono di citare la corsa agli armamenti, poi le ingiustizie sociali, la corruzione, le diseguaglianze. Però questo grande impegno del Papa e dell'Imam per il disarmo, secondo noi è molto importante. Dobbiamo essere poi noi, cittadini e cittadine, in grado di declinarlo nel nostro impegno politico, sociale, religioso, quotidiano. Quindi una grande e bella provocazione. E io ringrazio la Chiesa di Pisa per averci appunto offerto questa occasione di incontro e di riflessione. E chiederei all'Arcivescovo, quindi Benotto, se ci vuole appunto portare il saluto della Chiesa in questa occasione. Lo ringraziamo per essere presente.
Grazie, buonasera a tutti. È un'occasione, credo, importante questa di poter riflettere partendo proprio da questo documento. Fresco, ancora fresco di stampa potremmo dire, ma non fresco di contenuti. Contenuti si sono, almeno in casa cattolica, sviluppati ormai da decenni, a partire dal Concilio Vaticano II soprattutto, e quindi da quegli approfondimenti che la Chiesa ha vissuto ormai più di 50 anni fa, e che piano piano hanno generato un'attenzione sempre maggiore, sempre più attenta proprio al fatto di poter camminare insieme nelle diversità, nelle differenze che ci sono. Il documento non è che salta le differenze, le mette in evidenza, dice ci sono, ci saranno, ma vivendo tutti sullo stesso suolo, sotto lo stesso cielo, e avendo come per i credenti, come fede, la presenza di un solo Dio, questi sono già motivi più che sufficienti per poter trovare insieme strade percorribili insieme. È un qualcosa che ha bisogno però di trovare poi una strumentazione, credo, di conoscenza e di scambio ampio. Il Papa e l'Imam suggeriscono, infatti, in fondo al documento, che questo possa diventare oggetto di studio, di riflessione e possiamo anche aggiungere di divulgazione, perché non è detto assolutamente che ciò che è scritto qui la gente l'abbia già dentro. La differenza è sempre molto più forte della capacità di comprendere invece ciò che si condivide. Quindi c'è un lavoro dietro necessario di educazione, di approfondimento e, ripeto, di divulgazione, cioè uscire fuori da alcuni stereotipi che ci sono per andare più in profondità e cogliere davvero il senso e il valore delle cose. Quindi io ringrazio la Fondazione, anche voi che siete qui presenti. Io stasera sono qui per ascoltare, perché mi interessa capire ancora meglio e ancora di più, ma non soltanto dal mio versante di osservazione, ma anche dal versante di osservazione di altri che ovviamente hanno dei punti di lettura differenti dai miei, per vedere quanto appunto di comune poi in concreto c'è. Perché? Perché su questo mi sembra che ci dica il documento, si può camminare insieme. Quindi grazie a chi è intervenuto, a chi ci presenterà queste cose, e grazie a tutti voi per l'ascolto che daremo e darete.
Bene, allora io direi di iniziare subito. Abbiamo tre interventi probabilmente densi, quindi non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo con una lettura del cammino storico che ci ha portati a questo evento, a questo incontro negli Emirati Arabi Uniti. Quindi abbiamo Severino Pjanic, finissimo teologo, è un onore per noi averlo a Pisa, e quindi abbiamo potuto approfittare della sua presenza per leggere appunto il cammino che ci ha portati all'incontro.
Il mio intervento ha in un certo modo introduttorio. Ho pensato che sarebbe stato utile per il nostro incontro collocare l'evento che ci interessa, l'evento di Abu Dhabi, con la dichiarazione comune firmata dal Papa di Al-Azhar, dentro un contesto. Nei sistemi di informazione attuali noi siamo di giorno in giorno colpiti da notizie. Oggi succede questo, domani succede quest'altro, ieri succedeva questo, ma tenere il filo degli eventi, questo non è facile, e invece è necessario per interpretare gli eventi. Certamente su questo tema, per quel che riguarda la Chiesa Cattolica, bisogna partire dal Concilio Vaticano II, quindi si conclude nel 65, quindi ormai sono 60 anni, che ha aperto la strada, in maniera molto innovativa. Dopo secoli di giudizi solo negativi che il cristianesimo ha dato sulle altre religioni, ricambiato naturalmente con la stessa moneta. Quindi con atteggiamenti di netta reciproca ostilità religiosa, ma poi politica, ma militare, ma culturale, ma teologica, tra Islam e cristianesimo. Diceva l'arcivescovo: non illudiamoci che le cose che sono state scritte da Abu Dhabi siano opinione comune e diffusa, no? Però non c'è da stupirsi, anche perché veniamo da secoli di una storia diversa. Ebbene, il Concilio Vaticano II stabiliva alcuni due principi fondamentali che vengono ripresi tali e quali anche dalla dichiarazione. Leggo dal numero 1 del documento sulle religioni: i vari popoli costituiscono infatti una sola comunità, essi hanno una sola origine, hanno un solo fine ultimo, Dio. Questo è il punto di partenza per il credente. E, fra i numeri 2 e 3, questi passaggi, la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. I musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Ebbene, questo è stato lo sfondamento di un muro, di una barriera, non per nulla osteggiato osteggiato dai tradizionalisti cattolici. Il lefebvrismo, questo movimento scismatico che si è creato con il rifiuto della liturgia, in realtà dietro la liturgia ha ben altre cose. La liturgia è la manifestazione più clamorosa, ma c'è il rifiuto esplicito di questo documento del Concilio, del documento sull'ecumenismo tra confessioni cristiane e, notate, del documento sulla libertà religiosa. Quindi qui il Concilio per la Chiesa Cattolica ha rappresentato una svolta assolutamente notevole, decisiva per il cattolicesimo successivo e fortemente innovativa rispetto alla storia e alla tradizione. Anche se la tradizione di questo conflitto, non lo voglio ricordare qui a Pisa, no? Perché ha significative brecce. Perché è curioso come al tempo in cui si costruivano i nostri grandi monumenti, da un lato ci si faceva guerra e dall'altro lato i prestiti culturali erano continui e costanti. Andate in Battistero, osservate il pavimento del presbiterio del Battistero e riconoscete le mani di artisti arabi. Oppure, assai più curioso e anche poco noto, andate in Camposanto e nella parete nord, tutta affrescata da Venozzo Gozzo con le storie bibliche, troverete un episodio che la Bibbia non dà, ma che il Corano dà, ed è esattamente, per chi è curioso, la Sura 21, cioè di Abramo che si rifiuta di adorare l'idolo, Belo, e che viene condannato al rogo, invece del rogo è un focarello nel dipinto di Benozzo Gozzoli, comunque al di sopra appare in un cerchio luminoso la figura di Dio che lo salva da questo possibile martirio. Ed è utile ricordare queste cose, no? Ma procediamo nel nostro cammino. Nel 1970, quindi 5 anni dopo la fine del Concilio, Paolo VI va in Indonesia. E intendiamoci, il pontificato di Paolo VI non aveva ancora questo problema in quegli anni così acuto come si è manifestato dopo. Però Paolo VI va in Indonesia, la popolazione musulmana più numerosa del mondo, e in Indonesia in un discorso cita esattamente il Concilio Nostra Aetate, il numero 3. Bene, 15 anni dopo, nell'85, Giovanni Paolo II visitava il Marocco e a Casablanca diceva: cristiani e musulmani abbiamo molte cose in comune come credenti e come uomini. Abramo è per noi uno stesso modello di fede in Dio, di sottomissione alla sua volontà e di fiducia nella sua bontà. Noi crediamo nello stesso Dio, l'unico Dio, il Dio vivente, il Dio che crea i mondi e porta le sue creature alla loro perfezione. E un anno dopo, nell'86, indiceva la riunione interreligiosa di Assisi con la preghiera comune, che a suo tempo scandalizzò molti cattolici, ma siccome, a differenza di Francesco, Giovanni Paolo II aveva il pugno fermo, allora non si osava criticare il Papa come oggi si fa. No. Ma fu per molti sconvolgente che imam, monaci buddisti e shintoisti e zarathustriani, ecco, si trovassero la chiesa insieme per pregare. La svolta paradossalmente è proprio l'89, quando si chiude questa lunga fase di conflitto mondiale pericolosissimo, chiamato guerra fredda, che per fortuna non è diventata calda, no? E fra il sistema di paesi comunisti e i paesi dell'Occidente o capitalisti, come volete chiamarli. No. Ebbene, quella svolta chiudeva veramente un'epoca, e questo fatto ha provocato storici e filosofi della politica a porsi le domande: quale sarà il nuovo ordine internazionale dopo la guerra fredda? Ebbene, ci fu la pubblicazione nel 92 di uno studioso giapponese, Francis Fukuyama, il quale pubblicava un volume intitolato La fine della storia, pensando che la storia, intesa come una serie di conflitti, con la chiusura del conflitto Oriente-Occidente, era finita. E quindi si apriva una fase di intesa internazionale sui principi della democrazia liberale. Gli rispondeva Huntington nel 96 con la sua pubblicazione intitolata Lo scontro della civiltà e la ricostruzione di un ordine mondiale. Lo scontro delle civiltà. Questo libro ha fatto epoca, vi si sosteneva la tesi che chiuso il vecchio conflitto si apriva un nuovo conflitto di natura diversa. Se il primo era eminentemente economico, sociale e politico, il secondo sarebbe stato culturale e religioso. Un conflitto culturale e religioso. Fra ideologie diverse, religioni diverse e tradizioni culturali diverse, semplicemente. E diceva l'Occidente deve abbandonare l'idea che la sua, tra virgolette, civiltà, in qualche maniera, e in conclusione sul piano politico, il sistema liberale democratico di governo dei popoli, si sarebbe affermato in tutto il mondo. Questo non accadrà. E invece si apriranno conflitti esattamente tra le diverse civiltà. E la conclusione era la proposta praticamente all'Occidente di dover pensare alla propria civiltà, visto che non sarebbe stato più in grado di renderla civiltà di tutti, ma di pensare alla propria e di difenderla. È chiaro che siamo qui di fronte alla base ideologica degli attuali drammatici e delle attuali drammatiche politiche che i giornalisti hanno definito sovraniste. Visto in questa cornice, il dialogo cristiani e musulmani mostra la sua enorme importanza. Che le religioni si oppongano a queste e non seguano questa ondata, ma forse è la prima volta nella storia del mondo che invece le religioni sentono in questa emergenza di doversi unire fra di loro per la pace. Per la pace. Credo che in un mondo con tante oscurità questa è una luce, piccola o grande che sia, ma preziosissima, che tiene viva la speranza della pace. Ebbene, Giovanni Paolo II nel 2001, l'anno delle Torri Gemelle, quindi in posizione decisamente opposta a quella delle tesi di Huntington, visita la moschea di Damasco a piedi scalzi, sul piano della pubblicistica questo fa impressione naturalmente, anche se è un gesto di per sé normale, ma nel 2002 ripropone l'incontro di preghiera di Assisi. Quindi è una presa di posizione precisa che poi su un piano più direttamente politico avrà il suo riscontro nella dura opposizione di Giovanni Paolo II alla guerra degli Stati Uniti e alleati in Iraq. Fino a un briciolo da una rottura diplomatica pesante con l'amministrazione degli Stati Uniti. Ebbene, che ne è oggi allora delle tesi dello scontro di civiltà e di questa posizione assunta, io parlo dal punto di vista della Chiesa Cattolica, ma naturalmente poi in forme diverse da altre religioni. Ma le Chiese cristiane, almeno diciamo, in gran parte, salvo eccezioni, sono unite su questa battaglia per la pace, per il dialogo e per la pace, salvo alcune sfrangiature nella Polonia cattolica, nell'Ungheria, cattolica e protestante, e negli Stati Uniti con il protestantesimo evangelico, che è quello di Trump, e con delle difficoltà eventualmente nella Chiesa ortodossa, perché la Chiesa orientale ha ancora viva questa antica tradizione. Putin ci gioca ovviamente, ma con molta fortuna, di una Chiesa d'impero, di una Chiesa che si intreccia essenzialmente con le strutture della società civile. Ma purtroppo il fenomeno travalica anche l'ambiente del dialogo cristiano-musulmano, perché per esempio l'India di Gandhi, ahimè, ecco, ci presenta questa politica sovranista, potremmo dire, anche lì legata all'induismo e alla tradizione indù. In questo quadro, ahimè, le democrazie liberali si presentano in forma molto debole, anche perché sono state alle prese col terrorismo islamico, che è stato direi un fenomeno che ha scatenato contrapposizioni che prima non si sarebbero potute pensare, e anche alle prese con i movimenti migratori, che insomma, al di là delle esigenze che noi cristiani e anche voi musulmani presentate per il rispetto della dignità della persona umana, però resta vero anche che portano problemi politici molto complessi e che molte volte i nostri governi non riescono a vedere in maniera esauriente, a governare in maniera efficiente. Bene. Allora, in questo quadro la novità di una dichiarazione comune tra Chiesa Cattolica e alcune massime autorità religiose dell'Islam è evidente. Non è un episodio qualsiasi, ma è uno dei tanti, è qualcosa che nel panorama di oggi mi sembra assolutamente fondamentale. La dichiarazione, notate, viene pubblicata a nome di, cito, Al-Azhar al-Sharif con i musulmani d'Oriente e d'Occidente, insieme alla Chiesa Cattolica con i cattolici d'Oriente e d'Occidente. Al centro la comune intenzione non solo di alimentare la cultura del dialogo, ma anche un appello, cito, ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace. In questo senso un intento direttamente politico sul piano della promozione delle idee e dei programmi. C'è anche la visione di una possibile azione comune fra Islam e cristianesimo, tesa alla testimonianza di Dio in questo mondo e all'affermazione dei valori religiosi in questo mondo. A partire dalla convinzione, cito la dichiarazione, che nella crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l'allontanamento dei valori religiosi, nonché il predominio dell'individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l'uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti. Segue quindi la comune affermazione, cito, che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità e estremismo, né invitano alla violenza e allo spargimento di sangue. E quindi la conseguente deplorazione del fenomeno di quanti abusano, cito, dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici ed economici. Non mancano infine riferimenti espliciti a situazioni concrete, a valori determinati che la dichiarazione comune intende siano condivisi e praticati dall'Islam e dal cristianesimo, nel caso specifico dal punto di vista formale della Chiesa Cattolica, ovviamente, non essendo il Papa rappresentante di tutto il corpo cristiano nell'attuale situazione. E, naturalmente non manca fra questi punti particolari la condanna del terrorismo, che viene definito esecrabile, e la fondamentale comune affermazione della libertà religiosa. Questo per la Chiesa Cattolica viene già dal Concilio, per l'Islam è certamente Ho letto prima di venire la carta dei musulmani d'Europa, che su questo è netta e precisa. Certamente, come il cristianesimo abbiamo idee illuminate e poi le masse che a volte stentano andarmi dietro, questo ovviamente accade nell'ambiente islamico, e quindi è un impegno comune di guardarsi indietro in casa propria e di lavorare con più intensità per uno sviluppo positivo dei valori in cui insieme crediamo. Quindi resta questo dovere di tutte le comunità cattoliche, di tutte le comunità islamiche, di operare perché questi principi enunciati passino nella mentalità diffusa e nel costume delle nostre popolazioni. Bene.
Bene, devo dire che sono sorpresa, perché sapendo che era una carrellata storica pensavo di doverlo interrompere a un certo punto, invece sono perfettamente nei tempi. Bravissimo. Dunque, io sono testimone dell'impegno dei rappresentanti del mondo ecclesiale a diffondere questo documento, tant'è che c'è stata più o meno un mese fa l'Assemblea Nazionale della Rete della Pace, di cui fanno parte associazioni, sindacati, anche quelli più grandi, l'ACI, la CGL. Effettivamente sono venuti anche i francescani d'Assisi a portarci un saluto, hanno citato questo documento, poi il giorno dopo è venuto anche l'arcivescovo di Bologna e anche lui ha citato questo documento, e a quel punto tutti si sono chiesti: ma noi non l'abbiamo letto questo documento? Ed effettivamente non è solo colpa nostra, perché c'è stato un silenzio stampa su questo viaggio, sul documento che ne è uscito, quindi bisogna proprio andarlo a cercare sul sito del Vaticano, cioè anche cercandolo su Google con nomi generici non viene fuori facilmente questo documento. Quindi ecco, è importante circolarlo, leggerlo, parlarne. E quindi adesso che abbiamo qui Ezzedin Elzir, che è imam di Firenze, ma è stato anche per molti anni presidente nazionale dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia. Ecco, allora a lui chiedo cosa significa per voi in questo momento, musulmani in generale, ma anche musulmani in Italia, avere a disposizione questo testo, e cosa vi racconta.
Grazie. Ringrazio chi mi ha invitato a questo incontro. Questo documento è un documento molto interessante per il valore che ha dentro, molto interessante da chi è stato fermato, e ancora più interessante dove è stato fermato. Detto questo, il risultato di questo documento credo è un risultato di lavoro di giustamente mediamente di 60 anni. Non è un documento che è stato fatto per dire al mondo che il Papa e l'Imam sono brave persone, ma realmente è un risultato di lavoro, di dialogo reale, sia teologico, perché con il Vaticano si fa anche il dialogo teologico, ma anche della vita. Infatti il titolo, già Fratellanza Umana, si fa capire che siamo andati sia dalla parte teologica ma anche della parte quotidiana che viviamo tutti i giorni. Questo lo possiamo anche leggere quando si parla nel nome di Dio, che siamo abituati, uomini, donne di fede, di usare nel nome di Dio, ma subito uomini e donne di buona volontà. E allora questo documento non parla solo ai credenti in Dio, ma anche ai credenti in altri valori. È molto importante questo. Un'altra questione che parla anche un linguaggio politico, perché spesso si è voluto che le religioni devono stare nell'angolo, nella vita privata, la sfera privata. Qui parla di libertà, nel nome della libertà, nel nome della giustizia, che spesso la politica, in particolare da noi in Occidente, ha voluto chi è religioso deve parlare solo nel nome di Dio. lasciate perdere i popoli, lasciate perdere la giustizia, lasciate perdere la libertà che tocca a noi di farla, tocca all'altra parte. E invita la gente, tutti, di iniziare a riflettere, o a continuare a riflettere, perché spesso noi non vogliamo riflettere. Dio ci ha creati liberi, ma spesso noi non vogliamo essere liberi. Vogliamo dipendere dall'imam o dalla chiesa o da quello o da quell'altro, nonostante che nel giorno del giudizio, di fronte a Dio, ognuno di noi vada solo. Ma vorrei iniziare con una premessa di questo documento. Documenti sono parole, se non trovano uomini, donne di metterli in pratica, rimandano parole che possono essere buone, buonissime, ma rimandano parole. Giustamente l'imam di Al-Azhar, che ha avuto il coraggio di fare questo lavoro, io personalmente non condivido con lui tante scelte sue, in particolare politiche, ma l'ho ringraziato che ha avuto il coraggio di fermare questo documento. Perché giustamente, come è stato detto, non ha l'autorità, cioè l'Islam, l'imam non è un'autorità religiosa. Può essere lui una persona autorevole, ma non è autorità religiosa. Ma fermando un documento con questi valori, io credo la maggior parte dei musulmani nel mondo sottofirmano questo documento. Poi troviamo certamente qualche musulmano che non condivide di per sé il dialogo. Questi ci sono. E anche lì è importante di capire ciò, chi fa il dialogo e comincia a imparare che il dialogo, come è stato detto dalla Cerco prima, non vuol dire creare una nuova religione o nuova menestrone. Allora io musulmano prendo qualcosa dell'Islam, qualcosa del cristianesimo, qualcosa dell'ebraismo, qualcosa del buddismo, così via, ma il dialogo realmente per conoscere meglio ognuno di noi la sua fede religiosa, che permette a lui, a ognuno di noi, di creare un ponte di dialogo, di capire l'altro, non di cambiare l'altro, ma di comprendere l'altro. Perciò l'importante è di capire le parole cosa significano l'uno per l'altro. La parola preghiera, per esempio, per noi musulmani intendiamo la preghiera rituale, quelle 5 volte durante il giorno. Allora se viene a dire a un musulmano andiamo a fare una preghiera interreligiosa, che lui non ha un'esperienza di dialogo, subito ti dice no. Perché la preghiera rituale io la faccio come ha chiesto Dio e da musulmano. E mi ricordo questo quando nel 1993 l'attentato a Firenze agli Uffizi, ai mafiosi, subito quando ora si dice attentati islamici, subito, invece in questo caso erano la mafia, e il sindaco mi chiamò per fare una preghiera interreligiosa. Allora da lui avevo 2 anni di mia presenza in Italia, allora in mia lingua italiana scarsissima in quel momento lì, io partecipo per dire no alla violenza, no alla mafia, ma non faccio la preghiera interreligiosa. Quando ho partecipato sono rimasto a parte, ma ho visto il cardinale Tuvalendi, la pace sulla sua anima, che sta facendo una preghiera che non è la preghiera rituale cristiana. Poi il rabbino di Firenze sta facendo una preghiera che non è la preghiera rituale ebraica. Sono andato dal sindaco dicendo a lui: se per voi questa è la preghiera, anche io condivido con voi la preghiera. Questo per dire l'importanza del linguaggio che noi dobbiamo comunicare con il prossimo. Allora, la preghiera per un musulmano ha un significato per un'altra persona cristiana, ebrea, e ha un altro significato. Il linguaggio, molto importante. E qui veramente hanno usato un linguaggio molto interessante che credo può arrivare a tutti. C'è bisogno di lavorare, ma può arrivare a tutti. Perché quando si parla nel nome di Dio, a un credente può passare tranquillamente. Quando si parla nel nome del popolo, a un credente, a un democratico può passare normalmente. Quando si parla nel nome della libertà, quale libertà? Anche qui, libertà che credo tutti quanti noi conosciamo, vuol dire anche responsabilità. Spesso oggi noi vogliamo libertà senza responsabilità. Un altro argomento molto interessante di questo documento che viene fermato in Emirati Arabi. Per noi è importante come musulmani, sperando che questi paesi cominciano veramente a rispettare la libertà. Perché questi paesi fanno documenti sulla libertà, ma non conoscono niente della libertà, o non vogliono sapere niente della libertà, sanno cosa vuol dire la libertà. Ma sono paesi che purtroppo spendono miliardi a fare le guerre. Basta vedere le notizie da ieri e oggi della Libia, e sappiamo tutti quanti noi che sono soldi libici, soldati francesi, soldi libici, Arabia Saudita e così via. Per noi una speranza che questi, fermando un documento sul loro territorio di questo valore, che può aiutare loro a cominciare a riflettere. Perché il nostro ruolo come comunità islamica deve essere un ponte fra la nostra realtà italiana, europea in generale, e il mondo islamico. Infatti, quando hanno cominciato a programmare, a fermare questo documento, che realmente anche qui devo ringraziare la comunità di Sant'Egidio, che era il ponte, che conoscendo l'imam al-Azhar, conoscendo l'apporto diciamo all'interno della Chiesa, che hanno potuto organizzare tutto questo lavoro, che, credetemi, non è facile. Diciamo, per noi sembra le cose sono facili, ma questo è un lavoro ha durato solo per questo documento almeno un anno. E allora l'altra questione importante è che noi dobbiamo imparare come possiamo rispettare le diversità. E allora io devo rispettare il cristiano con tutti i suoi aspetti. Certamente come dignità umana la base, ma devo andare oltre. Qui hanno tradotto tolleranza. Realmente nel documento arabo rispetto vuol dire, non tolleranza. Perché la tolleranza io devo tollerare, devo soffrire, perché quello che c'è di fronte a me è diverso di me. Io non devo soffrire, io devo rispettare in maniera semplice. Perché il rispetto realmente mi porta a riconoscere le diversità. Noi dobbiamo riconoscere che le diversità sono un valore aggiunto, perché purtroppo per decine di anni noi, nel nome di un valore molto importante della rivoluzione francese, l'uguaglianza, abbiamo voluto cancellare la diversità. È un valore molto importante, molto interessante, ma non per questo noi dobbiamo cancellare la diversità, perché cancellare le diversità, non solo le diversità religiose, ma anche di colore, ma anche di sesso, e alla fine siamo arrivati a chiamare le famiglie con altri nomi. Allora, no, noi dobbiamo rispettare le diversità, e questo, credetemi, è un processo, non è facile. Perciò quando si parla del dialogo, è una parola semplice, ma realmente il dialogo molto molto complicato. Lo possiamo vedere all'interno delle nostre famiglie, il dialogo fra marito e moglie, complicato. Se non si parte di questi valori che hanno sottolineato, che hanno messo insieme sia il Papa che l'imam di Al-Azhar, non si può arrivare a niente. Prima si riconosce che siamo l'unica famiglia umana, allora siamo tutti quanti fratelli, allora cominciamo inizialmente a sopportare, a tollerare, poi secondo passo cominciamo a rispettare queste diversità, poi cominciamo veramente a sentirsi che siamo realmente un'unica famiglia, e allora la passione, l'amore. Ma questo non può venire da un giorno all'altro, è un processo. Perciò chi fa il dialogo interreligioso, come abbiamo fatto noi negli ultimi 30 anni con il Centro Studente Internazionale Giorgio Abira, con gli associativi, credo anche voi qui a Pisa, ma grazie a Dio in tutta l'Italia. Perché spesso chi legge il giornale pensa che siamo in guerra, pensa che siamo un paese razzista, in particolare voi a Pisa che per costruire una moschea, un centro culturale islamico, la fine del mondo. Io sono nato e cresciuto in Palestina, nella città di Hebron, dove Hebron tutti i musulmani, ma abbiamo una bellissima chiesa ortodossa russa e un prete dove nel momento del Natale andiamo a aiutarlo a festeggiare il Natale, certamente non nel senso religioso, perciò non è che escludiamo le nostre fede religiose, assolutamente no, ma nel senso civico. Quando c'è la Pasqua festeggiamo con lui la Pasqua, ripeto, nel senso civico, per me non nel senso religioso, se no uno cambia religione. Sono nato e cresciuto lì, sono nato e cresciuto dove è nato Gesù, la pace sia con lui. Perciò quando si parla anche di immigrazione, ma la nostra religione, che diciamo la maggioritaria in Italia, è proviene di là. Perciò chi parla di immigrazione, ma nel nome della religione, la sua religione è già immigrata. Allora avere un po' di aprire la mente, certamente senza discriminare chi non ha avuto l'opportunità. Allora chi ha avuto l'opportunità del dialogo, del confronto, non deve vedere l'altro che non ha avuto questa possibilità che una persona razzista o chiusa, ma deve vederlo che non ha avuto l'opportunità. Questo vuol dire che ha fatto il dialogo, ha più responsabilità di fronte all'altro. Questo documento infatti invita proprio di fare del dialogo come una strada, come una metodologia di vita, perché realmente per costruire una società coesa abbiamo bisogno di dialogo. Ho parlato prima del dialogo all'interno della famiglia, il dialogo più difficile nella mia vita con la mia figlia che ha 10 anni, perché lei dialoga sulla teologia, Dio, chi è Dio? Allora dico a lei, Dio è il creatore, il clemente, il misericordioso, va bene, ma chi è il suo babbo? E chi è il nonno? Giustamente, allora si deve ragionare anche tornando al linguaggio con una bimba che ha 10 anni, perché giustamente io pretendo che io ho ragione, e altrettanto giustamente anche lei pretende che lei ha ragione. Questo nel senso teologico. E poi dialoghiamo anche il dialogo della vita, anche con lei è difficile, perché lei deve sul telefonino giocare 24 su 24, io devo educarla diversamente, e allora il dialogo della vita. Perciò il dialogo è molto difficile, ma se consideriamo che siamo tutti quanti un'unica famiglia e consideriamoci tutti quanti fratelli e mettiamo l'amore l'uno verso l'altro, e allora possiamo costruire non muri ma ponti, possiamo costruire ponti e possiamo andare oltre i nostri ghetti mentali, perché purtroppo abbiamo dei pregiudizi, come è stato detto prima, abbiamo dei pregiudizi, i musulmani sono così, i cristiani sono così. Io sono nato in Palestina, ho tanti amici cristiani, ma abbiamo discusso sulle questioni teologiche. Perciò per me i cristiani avevano tre dì, Quando ho iniziato il dialogo religioso, ho capito che i cristiani hanno un Dio unico. In arabo diciamo Allah, in italiano diciamo Dio, in inglese God, ma sempre Lui, il clemente e il misericordioso. E allora, questo documento per questo è importante. Non è perché è fermato in Emirati Arabi, fermato dall'imam di Al-Azhar, che non ho dubbio che la maggior parte, in maniera assoluta, dei musulmani sia sunniti che sciiti, condividano questo documento per i valori che ha, ma anche credo un semplice persona che non ha una fede religiosa può condividere perché ha valori umani. Allora noi dobbiamo tornare alla normalità di rispettare la persona, la dignità dell'essere umano, a prescindere quello che dice la nostra Costituzione, a prescindere della sua fede, a prescindere della sua religione, a prescindere del sesso, a prescindere del colore, a prescindere della nazione, che peraltro per me è un invito anche coranico. Dio dice il Corano: abbiamo onorato i figli di Adamo. Non ha detto musulmani o cristiani, ebrei o buddisti, maschi o femmine, bianchi o neri, arabi o italiani, ha detto l'essere figli di Adamo. Allora, tutti quanti noi. Allora, coraggio e responsabilità. Coraggio e responsabilità perché purtroppo ci sono altri interessi non religiosi, ma di noi uomini, altri interessi di fare guerre, di fare, di ridisegnare il mondo come vogliamo noi e allora creare scontri. È vero che nell'89 è crollato un muro, ma purtroppo abbiamo costruito centinaia di muri al posto di un muro. Grazie.
Molto bello questo richiamo anche alla la difficoltà e la bellezza, no? Poi del dialogo, perché ci trasforma entrambi, no? E io volevo anche ringraziare Mohammed Khalid, l'imam di Pisa, che è qui con noi oggi, e a Ezzedine e a Mohammed volevo lanciare un invito, no? Sarebbe bello che questo tipo di incontro lo facessimo anche convocato dalla comunità musulmana qui a Pisa. Perché è chiaro che se lo convoca la Fondazione Toniolo partecipa prevalentemente al pubblico cattolico, quindi adesso appunto ci vorrebbe una seconda puntata e noi ovviamente noi ci saremo come associazione Un Ponte Per, come probabilmente ci sarebbero molte persone che sono qui oggi in questa sala. Ecco, sarebbe bello se il secondo appuntamento non vedesse un pubblico prevalentemente musulmano, ma prevedesse quel pubblico più questo pubblico, no? Quindi cerchiamo di utilizzare questo documento anche per superare il clima di intolleranza che purtroppo qui da si respira e le sfide grossissime alla libertà di culto che ci troviamo oggi ad affrontare. Quindi magari poi nel dibattito potremo parlare anche dei problemi che viviamo in questo momento qui a Pisa. Ma lasciamo adesso la parola a qualcuno che è un maestro e che è stato un maestro e che lo sarà ancora qui in Toscana per lungo tempo, perché oltre a portare l'eredità di La Pira è una persona che ha aperto tante strade per il dialogo interreligioso. Quindi Maurizio Cerpini si è impegnato su tanti ambiti, appunto, e una delle ultime iniziative ho scoperto era un impegno perché il Consiglio Comunale di Firenze votasse una mozione che impegna gli enti locali italiani a fare il proprio ruolo per contestare l'export di armi dall'Italia a paesi che sono coinvolti nel conflitto in Yemen, no? Quindi ecco, proprio Maurizio ci può dare tante vie, tante suggestioni per capire appunto come documenti come questo possono poi diventare pratica politica, ma anche spirituale. Grazie Maurizio.
Mi alzo così velocità per citare le cose sulla pila, le devo leggere, devo allora mi alzo. Intanto grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie Martina. Sì, questo documento è stato votato in Palazzo Vecchio recentemente, è stato anche fatto proprio a iniziare da Assisi, poi da Roma, o Montecatini, credo, altri comuni. È un documento che vuol far riflettere sulla produzione delle armi per togliere diciamo, la logica del mercato dalla produzione stessa delle armi, perché se non si toglie questa logica la guerra sarà infinita, no? Quindi è questo, ecco, un documento promosso da Economia Disarmata, da Ponti Per, da altre realtà associative, Movimento dei Focolari, tanti, non so, diverse realtà, cioè è la società civile che si interroga, che si aggrega e che propone idee e fa pressione alla buona politica, perché se, non, se la, la buona politica non la sosteniamo e non la orientiamo anche come cittadini, la politica rimarrà sempre vecchia, per cui è questo importante, no? Allora io che cosa voglio dire? Intanto questo documento è un documento straordinario, un documento importantissimo, ma che va poi reso vitale. E chi lo rende vitale, no? Lo rende appunto la buona politica, ma lo rendono i cittadini che lo fanno proprio, come diceva il Zedin, si muovono per aprire un dialogo della vita che parte da questo documento, no? E da tante altre cose, come si è visto. Io vi racconto molto semplicemente, in estrema sintesi, il percorso che si è fatto a Firenze insieme a Zedin, insieme a tanti altri, al Centro La Pira, in questi 40 anni, 40 anni da quando il centro è nato. E però non mi parlo di tutte le cose che si fa, ma diciamo dello spicchio che riguarda più propriamente il dialogo interreligioso, in particolare il dialogo cristiano-islamico. No? Per inquadrare, allora, il Centro La Pira è nato nel 78, no? Per pochi mesi dopo la scomparsa di La Pira, appunto, e il cardinale Benelli a Firenze, proprio di questa sua idea di aprire un centro che fosse un luogo di incontro, anche di sostegno, no? Agli studenti internazionali che a quell'epoca erano molti a Firenze e non avevano i sostegni che le istituzioni offrono oggi, no? Ma che ridesse a questi giovani la loro dignità di uomini e di donne, e un luogo che fosse come una piccola porta aperta su un'Europa pronta a dare, a ricevere, a imparare da tutti. Quindi lui si rivolse all'inizio al Chiara Lubich, ai Focolari, perché per avere una mano per aprire questo centro internazionale, e tra l'altro scrisse anche una cosa molto interessante ai primi che insomma iniziarono questa avventura, no? Dice: noi vogliamo servirli questi giovani, conoscerli nella loro dignità di uomini e di donne, fare che si sentano accolti, porci al loro fianco, rispettandoli e aiutandoli in tutto, stabilire con loro un dialogo che coinvolga la nostra realtà di uomini che vivono oggi. E continuava: se sono musulmani diventeremo a esserlo meglio, se ebrei a essere ebrei. Ora noi non sappiamo com'è un musulmano migliore o un ebreo migliore, però il senso qual era? Essere tutti persone migliori, no? Persone migliori. E allora quindi Benelli veniva dal Concilio Vaticano II, veniva, ecco, aveva individuato anche in Chiara Lubich una persona che lo poteva aiutare anche su questo aspetto, in quanto poi è stata anche presidente mondiale del Religion for Peace, della Conferenza Mondiale della Religione della Pace, e quindi diciamo persone avessero l'anima giusta, no? E perseguissero un metodo anche di dialogo. Ma noi quando iniziamo non avevamo letto il Corano, eravamo molto ignoranti, però ci trovavamo coetanei che avevano, che erano musulmani, che erano indù, che erano bahai, che erano buddisti, no? E quindi che fare, no? Quindi il metodo, no? Quale fu? Il metodo fu quello di guardarsi negli occhi, di incontrarsi, perché il dialogo interreligioso non è una realtà astratta, è un dialogo tra persone che si guardano negli occhi, no? E che si incontrano. E E quindi, diciamo, fu un dialogo della vita, come diceva Ezzedine, no? Questo dialogo della vita che vuol dire? Vuol dire che si faceva amicizia, che condividevamo le nostre realtà di studenti o i nostri problemi e reciprocamente ci aiutavamo. Ecco, questo metodo che parte dal dialogo della vita e quindi diciamo si stabilisce l'amicizia, che cosa produce? Produce la necessità, il bisogno di andare oltre, no? Di andare oltre, no? Quindi di conoscersi meglio. Ora, per conoscersi meglio e per dire meglio chi si è necessario che ciascuno ritorni dentro se stesso e faccia un'esperienza più profonda di quello che è. Quindi il passo successivo a questo dialogo della vita, a questa semplice amicizia, fu ma tu come vivi da musulmano? Ma tu come vivi da cristiano? Come ti confronti con la parola di Dio che è per te il Corano e che per me è il Vangelo? Allora dovevamo, narrandoci le esperienze che facevamo alla luce della parola di Dio, approfondire, no, queste esperienze per dire meglio chi sia. Quindi questo dialogo ha reso più identità a ciascuno, no? E abbiamo fatto un salto, insomma, ecco, in questo percorso. E naturalmente si parlava anche di pregiudizio, no? Il pregiudizio ce l'abbiamo sempre tutti dentro, no? Fa parte di noi, no? Perché siamo stati costruiti in un certo modo, abbiamo fatto certi studi, abbiamo vissuto in un certo contesto e quindi, insomma, cioè per me Mohammed, che appunto Dante lo mette all'inferno, no? Quindi voglio dire, io ho fatto questo percorso, quindi volete prima di arrivare a qualcosa di nuovo, non si, anche se razionalmente diciamo lo facciamo. Quindi io ebbi una volta un confronto con un giovane che fu poi il primo presidente della comunità dell'Africa subsahariana e litigammo, ma non litigammo per motivi religiosi, litigammo per un altro problema molto contingente. Lui mi disse, bene, ho capito che non è possibile dialogare con te, perché tu sei un colonialista. Io lì per lì ci rimasi molto male e lui si andò e io pensai, non lo dissi, ma pensai, ho capito, non è possibile dialogare con te perché tu sei un musulmano. Allora, è un salto logico, però io dentro di me l'ho fatto, no? E quindi crollavano anni di rapporti, anni di lavoro, quindi va bene, non è possibile, con musulmani non è possibile, cioè me l'ho fatto vedere, ma era... Allora, questo per dire anche come il centro la vita sia, e tutti dobbiamo avere chiara questa cosa della realtà, sia un'esperienza collettiva, non è un'esperienza individuale, la volontà del centro che aveva assistito a questa litigata, mi diceva ma richiamalo, ma telefoni, ma qui, ma chiarisci, ma no, ma è possibile. Però poi, dietro queste persone, io lo chiamai, gli spiegai le mie ragioni, che erano le stesse, però con un altro tono probabilmente, e dall'altro lato, dopo 20 minuti di silenzio, sentì queste parole. Guarda, dice, anch'io ho nostalgia di questa amicizia. Rivediamoci domani. Ed è stato lì che è nato poi un rapporto molto più profondo che dura ancora e poi abbiamo fatto tantissime cose, poi ci siamo aperti alla città. Quindi una cosa banale può interrompere un percorso enorme. Ecco, però bisogna mettersi in gioco in questo modo. Ma è stato per me molto importante fare questa esperienza, no? E riconoscere che nessuno è indenne da pregiudizio e dagli stereotipi che ci portiamo dentro. E ecco, quindi il dialogo della vita, il dialogo dell'esperienza religiosa, come abbiamo detto, e questo diciamo, agire insieme, dialogare insieme, confrontarci insieme alla luce anche delle rispettive parole di Dio, insomma, ci apre delle vie nuove e delle comprensioni nuove della verità, perché vuol dire la verità è Dio. Ma vuol dire io che cosa ho capito io di Dio che è infinito, no? Quindi